Va bene, allora direi che possiamo iniziare perché per quanto io sappia ci sono tutti i consigli che devono esserci. Il server non va al momento, però abbiamo la registrazione e poi mettiamo il supporto audio, vediamo se riusciamo a farlo partire. Perché il problema è più complesso del solito, ecco. Quindi buonasera a tutti, partiamo come sempre con l'appello. Lascio la parola al segretario generale, dottoressa La Scala, prego.
Modica Matteo, Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo, Garegnani Anna, Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria Angela, Capriglione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, allora non essendo pervenuto alcun question time, possiamo passare alla fase delle comunicazioni, se ve ne sono da parte di assessori e consiglieri. Se no posso. Prego, consigliere Capriglione.
Comincio io. Buonasera a tutti. Purtroppo non a quelli presenti a casa perché mi è stato riferito adesso che ci sono dei problemi col collegamento. Speriamo che si risolvano. Ecco, volevo segnalare il fatto che non ho, ho visto con sorpresa in questo, diciamo, in questa convocazione l'assenza della mozione discussa fuori dal Consiglio Comunale con i consiglieri Ventura e Sapone e Sormani, assieme appunto al sottoscritto e alla consigliera Buttiglieri. Abbiamo elaborato un testo comune, ma non l'ho trovato nella convocazione odierna e neanche ho ricevuto comunicazioni in tal senso. Mi spiace, però mi sembra un po' una mancanza di informazione oltre che di eleganza.
Non so a chi si riferisca sulla mancanza di informazioni di eleganza. Quello che so è che l'accordo che mi sembrava fosse. Anzitutto apprezzo il fatto che vi siete trovati intorno a un tavolo, che non è una cosa scontata. Sono state formulate delle proposte. Le proposte, diciamo, da voi riformulate, intendo come consiglieri Caprione e Buttiglieri, dovevano essere portate all'attenzione del gruppo, diciamo, Meccanegrate Insieme. Cosa è stata fatta e c'è in corso una riflessione. Per cui, piuttosto che portare un testo che avrebbe comportato una spaccatura, considerato che l'assenza. Questo va bene, prendo atto, poi se devo essere sincero, comunque qualcuno dovrà pur protocollarla questa cosa qui, quindi magari anche su questa cosa chiaritevi chi la deve fare che cosa, però nel merito non è che la questione, forse è un'altra cosa importante, però al di là di questo quello che conta è che poi venga portato un testo che sia il più possibile condiviso. Personalmente ci sono delle cose che ho letto che a me non piacciono, io non le trovo, non sono d'accordo su alcune modifiche che sono state fatte, però come sempre è il gruppo che decide, quindi valuteremo in queste settimane qual è il testo, diciamo, che può essere riproposto e poi si arriverà in Consiglio Comunale a settembre. Stia tranquillo che questa cosa in Consiglio Comunale ci torna assolutamente perché è l'impegno condiviso. Poi ciascuno voterà secondo, diciamo così, coscienza e parere personale, ma stia tranquillo che questa cosa ci torna, non è certamente una dimenticanza, così come ad esempio un'altra cosa che avremmo dovuto portare in questo Consiglio Comunale era l'ordine del giorno sulla casa, e anche questo non c'è, ma non vuol dire che la cosa non si faccia, semplicemente magari è meglio prendersi qualche settimana in più di riflessione e trovare un testo condiviso. Tutto qua. Però non vorrei fare un dibattito su questa cosa,
Sì, no,
perché
ma non ho
non.
capito, ma quindi discuteremo, la mozione la discuteremo nel prossimo consiglio oppure dobbiamo fare un altro incontro?
Non lo so, questo lo
Non
vedrete
so,
voi.
vabbè.
Cioè, nel senso, c'è un gruppo che sta lavorando sopra, quando riterrete che i tempi siano maturi, la cosa verrà presentata nella maniera che verrà ritenuta utile per tutti. Quindi, ripeto, se dovessi vedere oggi le modifiche state proposte, a me personalmente non piacciono molto, però, non, come dire, le valuteremo. Se non ci sono altri interventi, io volevo solo fare una comunicazione rispetto a una delibera che è passata qualche consiglio comunale fa, penso due consigli comunali fa, che è stato oggetto anche di discussione, diciamo così, e di informazione più che altro a mezzo stampa, che è la delibera relativa all'operazione Grande Ala. Ora mi sembra, diciamo così, corretto anche riferire in questa sede che comunque quello che è emerso finora, cioè la pronuncia della Corte dei Conti, non è una pronuncia anzitutto che, diciamo così, boccia l'operazione, evidenzia delle carenze motivazionali rispetto, peraltro, a un presupposto particolare che è il conferimento del servizio di igiene urbana in-house da parte dei comuni che non fanno parte di AMCA, quindi non riguarda neanche il nostro perimetro, per dirla per intero, ma quei comuni che sono parte di CAP ma non di AMCA, rispetto ai quali la Corte ha evidenziato che se si dovesse arrivare al conferimento in house, questo passaggio del servizio di igiene urbana dovrebbe essere più adeguatamente motivato. Questa è, diciamo così, la ratio della pronuncia della Corte, che comunque, per quanto sia un documento importante rispetto al quale sia CAP che AMGA si sono impegnate a produrre, diciamo così, adeguate controdeduzioni, chiamiamole così, poi non c'è un contraddittorio con la Corte, pertanto non è che dobbiamo aspettarci un ulteriore passaggio, però un elemento, è un documento importante che comunque ai nostri fini ha un impatto, diciamo così, in questo momento secondario, non ci costringe assolutamente a dover riportare in discussione questa delibera. Se ovviamente i presupposti dovessero cambiare, ci fossero dei pronunciamenti di natura diversa e comunque anche magari più vincolanti, sarei ovviamente il primo a riportare il tema nell'ambito della Commissione Affari Generali ed eventualmente anche nell'ambito del Consiglio Comunale. Questo lo dico per chiarezza nei confronti dei consiglieri. I capigruppo li ho già informati, ho già di questa vicenda, per cui diciamo al momento non c'è nessun tipo di presupposto per fare nessun altro passaggio consiliare, però mi sembrava doveroso informare il Consiglio Comunale. Se non vi sono altri interventi sulla fase della comunicazione, non mi sembra di vedere altri microfoni. Posso passare alla fase successiva. Interrogazione avente oggetto, interrogazione sulla mancata raccolta della differenziata. L'hanno firmata i consiglieri Ingrassia e Fornara. Poi la risposta vi è arrivata, credo, Cristian, qualche settimana fa. Qui se vuoi fare una sintesi, fai tu.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, riassumo, semplicemente abbiamo chiesto all'amministrazione comunale come mai non c'è stata la raccolta di umido cartone vetro nelle vie Boito, Bellini, Paganini, Goldoni, Loncavallo, Zanella e Bramante e come pensavano di poter risolvere il problema.
Allora, sì, non la starò a leggere neanche io la risposta che abbiamo lavorato insieme a Davide, cioè premesso che comunque, diciamo, quando c'è un disservizio non è mai una cosa piacevole, e rispetto comunque a un numero di segnalazioni che è abbastanza contenuto, anche se è diverso rispetto al dato che avete evidenziato voi. In ogni modo, diciamo che quello che si fa solitamente è il fatto che l'ufficio ecologia del Comune di Canerate, quando riceve le segnalazioni, prende subito contatto con AM Linea Ambiente. Solitamente AM Linea Ambiente risponde in modo tempestivo a queste segnalazioni. E anche da precisare, però, che tuttavia, diciamo, le segnalazioni per essere più efficaci dovrebbero essere fatte direttamente alla società. Ci sono dei canali diretti, il numero di telefono, c'è un indirizzo mail, perché comunque hanno anche degli orari, per esempio sul sabato, sia durante la settimana che anche il sabato, diversi rispetto a quelli di apertura degli uffici comunali. E quindi si è ricordato nella risposta all'interrogazione quali sono i canali più corretti per ottenere un intervento, diciamo, tempestivo, e comunque esiste nel contratto di servizio di igiene urbana gli articoli 7, 9 e 13 che disciplinano l'attività di controllo del comune rispetto al corretto adempimento del contratto di igiene urbana. Quindi, diciamo, questa attività viene comunque fatta, e posso assicurare che l'ufficio ambiente è molto, molto, ecco, puntuale e attento su questa tematica, per quanto, come dire, non po si possa negare che qualche disservizio capita. Poi, se non viene ritirato un mastello per dimenticanza, è una cosa che non dovrebbe succedere, però può capitare. Se non viene ritirata un'intera via o un'intera zona, il problema è diverso. Poi, non so se siete soddisfatti della
Allora,
risposta.
siamo parzialmente soddisfatti perché nei dati che ha fornito la società, mi fa un po' ridere che ad esempio via Bramante dica zero segnalazioni quando una è stata fatta davanti ai miei occhi e a mio papà, quindi mi viene davvero difficile dire che ce ne sono zero. E siccome anche gli altri vicini che ho sentito hanno detto di aver segnalato, mi sembra alquanto strano. Devo dire che poi comunque nelle ultime settimane stanno ritirando tutto, quindi probabilmente le segnalazioni sono servite. Grazie.
Grazie. Poi ci sono tre interrogazioni. Il capogruppo Matteucci, Non so, Matteo, se vuoi leggerle una per volta.
Ma le
Cioè,
illustro
ok.
brevemente, che insomma sono
Per noi magari ne
argomenti.
facciamo una per volta, così
Sì,
poi su
sì.
ciascuna.
Okay. Grazie, signor Sindaco. Buonasera al Consiglio Comunale, cittadini presenti. La prima interrogazione è sugli interventi arborei e strutturali lungo la via Fratelli Bandiera. Nei primi mesi del 2024, come si è potuto osservare, è avvenuto il taglio di alcuni alberi che si trovavano lungo la via Fratelli Bandiera in direzione di Parabiago, perché o da parte degli agronomi di AMGA erano considerati malati, oppure perché sono diventati pericolanti a seguito degli eventi del luglio 2023. In concomitanza dell'abbattimento di questi alberi è stato annunciato o preannunciato sulla stampa locale un progetto di riqualificazione dell'area, consistente sia di interventi arborei che strutturali. Il fine di questa interrogazione è, a distanza di un anno e mezzo, avere un aggiornamento. Grazie.
Risponde magari senza leggere il testo, vice sindaco, tanto i contenuti ci sono.
Allora, buonasera a tutti. Non sto a leggere tutto il testo, che comunque avete tutti sotto mano. In estrema sintesi, è confermata la volontà di intervenire per una riqualificazione dal punto di vista ambientale, quindi con nuove piantumazioni sulla via Fratelli Bandiera. Il buonsenso ci spinge comunque ad aspettare l'esito e la conclusione dell'iter della variante del piano del PGT, attualmente in corso, al quale poi comunque si aggiunge la progettualità che è attualmente in fase di studio da parte di un operatore privato di intervenire su una propria proprietà sulla via Fratelli Bandiera e che quindi ci spinge ad aspettare appunto gli esiti della conclusione di questi due procedimenti per poter portare avanti una progettualità che sia il più in linea possibile con gli obiettivi che ci vogliamo e che ci siamo prefissi e che abbiamo anche condiviso con le associazioni ambientaliste del territorio, tant'è che prima del taglio di quelle piante abbiamo appunto convocato ai circoli di Legambiente del territorio, quindi Canegrate e Parabiago, perché la via Fratelli Bandiera, come sapete, collega i due comuni e quindi era giusto informare in maniera preventiva entrambe le associazioni su come ci stavamo comportando e su quali sarebbero stati gli sviluppi futuri e attualmente stiamo seguendo la stessa linea che un anno e mezzo fa avevamo preannunciato. Se poi ci sono altri elementi che volete approfondire, sono a disposizione.
Allora, ringrazio l'amministrazione per la risposta che mi ritiene soddisfatto, in quanto si apprende che c'è volontà di questa amministrazione di impegnarsi affinché ci sia una riqualificazione dell'area, quindi sia ambientale che strutturale. Sì. La seconda interrogazione riguarda gli interventi di pulizia presso la sede delle associazioni di via Olona. A seguito della segnalazione anche tramite fotografie da parte di alcuni soggetti che utilizzano i locali della sede di associazioni, con mail dell'11 giugno ho segnalato agli uffici comunali la presenza di rifiuti e materiali da rimuovere presso i locali di via Olone, in particolare sul terrazzo. Successivamente, ho avuto modo personalmente, dopo qualche settimana dalla segnalazione mail, di verificare che questi materiali, a distanza di qualche settimana, erano tuttora presenti sul terrazzo, che in queste settimane estive spesso viene utilizzato da chi utilizza le sedi di Via Olona, per cui, siccome la presenza di materiale non rende gradevole l'utilizzo degli spazi assegnati, ho presentato questa interrogazione per sapere come l'amministrazione volesse procedere per risolvere questa problematica e le tempistiche. Grazie.
Ecco, qui la risposta dovrebbe essere a più voci, però sintetizzo io perché poi ci sono vari assessorati interessati. Ma intanto, diciamo così, si è partiti nella risposta da quello che è il contratto disciplinare d'uso, quindi che viene firmato dagli assegnatari delle sedi insieme al contratto di comodato, e questo disciplinare stabilisce in capo a ciascun assegnatario l'onere di lasciare in ordine gli spazi comuni. Quindi ciascuno deve, diciamo, lasciare in ordine le proprie. Lo spazio che utilizza senza lasciare sporcizia, materiale e quant'altro. È pur vero, infatti, poi che esiste un'associazione che si è presa l'onere di garantire, diciamo così, le pulizie ordinarie periodiche, ma stiamo parlando di pulizie ordinarie periodiche, non certo di spostare e rimuovere la spazzatura che altri, come dire, lasciano, o materiale di diverso genere. È vero comunque che vi era una situazione che era meritevole, diciamo, di intervento per, diciamo così, ripristinare la corretta fruizione dello spazio, e a seguito anche dell'interrogazione, comunque gli uffici comunali hanno effettuato un sopralluogo, hanno preso contatto con l'associazione e diciamo, nell'ambito dell'ultimo sopralluogo della scorsa settimana si è constatato come la situazione, diciamo così, fosse tornata alla normalità, ovvero che l'intervento di pulizia, comunque di sistemazione dello spazio, era stato effettuato, e quindi gli spazi risultavano assolutamente, diciamo, in buono stato, in stato adeguato, e il decoro, ha garantito il decoro degli spazi comuni. Poi, per cercare di comunque garantire la corretta convivenza tra i diversi fruitori, sono sempre stati svolti, continuano ad essere svolti, dei incontri periodici tra gli assegnatari. Proprio per verificare lo stato della situazione, e laddove è possibile, quando si rilevano delle criticità che possano essere risolte semplicemente attraverso, diciamo così, il dialogo e l'accordo tra i diversi soggetti che lo utilizzano, questi incontri portano anche a questo risultato. Quindi, diciamo, l'intervento è stato eseguito, e credo che ci si possa attendere con fiducia che queste situazioni poi non si ripresentino, ecco.
Va bene, mi ritengo soddisfatto della risposta. Immagino che queste persone che segnalano a me la problematica, immagino e penso e spero che la segnalino prima anche a chi di dovere, agli uffici competenti, e probabilmente sono rivolti a me perché dopo un determinato arco temporale non è stata sistemata la problematica. Penso e spero. Comunque la problematica adesso è risolta, speriamo che non si ripresenti più, e l'argomento penso che può ritenermi soddisfatto. Procedo con la terza interrogazione, se va bene. La terza interrogazione è molto semplice. Nel maggio del 2024 è stato presentato al Consiglio Comunale il nuovo sito istituzionale del Comune, che oltre alla rinnovata veste grafica aveva, insomma, tutte altre caratteristiche per renderlo più moderno e garantendo un rapido accesso a tutte le informazioni presenti. Durante quell'incontro sono state avanzate alcune proposte per migliorarlo, tra cui una che da parte del nostro gruppo che chiedeva che venisse dedicata un'area del sito per ricordare i cittadini onorari del comune di Canegrate, visto che sono persone che sono state riconosciute da questo Consiglio all'unanimità come cittadini onorari, è giusto avere una forma di ricordo, eventualmente di approfondimento per le persone che vogliono sapere le caratteristiche o il curriculum vitae di queste persone. Per cui l'interrogazione aveva senso di sapere a distanza dal maggio di 2024 quando poteva essere integrato il sito istituzionale con questa area dedicata. Grazie.
E lascio la parola all'assessore Zambon, che penso spiegherà più che leggere la risposta.
Sì, ringrazio il consigliere Matteucci. Se lui è d'accordo, non gli leggerei la risposta, ma andrei subito alla sostanza. Non posso che ringraziarlo in apertura dell'apprezzamento che ha mostrato per il tentativo fatto dalla nostra amministrazione di comunicare meglio con i cittadini attraverso il sito. Allora, abbiamo introdotto qualche novità proprio in questi giorni che credo si possano già, anzi sicuramente si possono già sperimentare direttamente sul nostro sito. proprio ricorrendo alla sezione, alla voce altri argomenti che compare in home page. Allora, abbiamo creato una sottosezione nuova. Devo confessare che l'interrogazione poi ha innescato un processo creativo, quindi è positiva. Abbiamo creato una sezione intitolata Cittadini meritevoli, nella quale vengono mostrati, compariranno, già ora compaiono due sezioni, due sottosezioni, una dedicata alle cittadinanze onorarie e l'altra alle civiche benemerenze. Ma è nostra intenzione creare una terza sezione dedicata a un altro tipo di cittadini meritevoli, cioè coloro che hanno ricevuto una borsa di studio. Non mi riferisco solo ai più giovani che hanno in questi ultimi 3 anni ricevuto delle borse di studio, ma mi riferisco ad esempio alla borsa di studio istituita dalla Commissione Antimafia e Legalità per riconoscere lavori importanti dedicati al tema della legalità e riferiti soprattutto al nostro territorio. Quindi questa operazione l'abbiamo già portata a termine, ringrazio la segreteria che in questi giorni si è data da fare, la sezione è in crescita perché già adesso compaiono non solo l'albo dei cittadini onorari, al quale poi aggiungiamo la cittadinanza onoraria concessa nel 21 a Patrick Zaki, ma anche il registro delle benemerenze, che è qualcosa di più rispetto all'albo, perché il registro delle benemerenze riporta puntualmente anche le motivazioni che hanno condotto alle benemerenze. È nostra intenzione farla crescere un po' anche con un piccolo comparto fotografico. Abbiamo già per esempio la foto in cui il nostro sindaco ha consegnato la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri e quell'altra in cui l'ha consegnata alla Amalia Finzicontini. Spiego, e ho finito, una piccola anomalia. Vedrete tutte queste cose che hanno come intestazione servizi. Ma questo non è colpa nostra, è la struttura che ha il sito, l'impostazione che ha il sito, che è quello segue il format ministeriale, non accetta altro che non sia o servizi o notizie, e per poter agganciare queste voci alla sezione altri argomenti abbiamo dovuto intitolarli tutti servizi, sebbene si possano intendere come servizi solo in senso molto ma molto lato. Comunque crediamo di avere interpretato le sue giuste preoccupazioni.
Grazie all'assessore Zambon. Il sito comunale è la prima interfaccia tra la cittadinanza e l'amministrazione, le istituzioni e gli uffici comunali. Questa nuova area va quindi al di là di quella che era la nostra iniziale immaginazione, per cui ne prendiamo atto, ne siamo ovviamente soddisfatti e contenti, anche esprimo anche in questo caso soddisfazione per la risposta.
Grazie. Allora, finita la fase delle interrogazioni, io, se siete d'accordo, farei solo una modifica all'ordine del giorno, cioè lascerei per ultimo il piano diritto allo studio, metterei prima i 4 argomenti, diciamo, di bilancio, che poi peraltro alcuni abbiamo già visto anche in commissione, così poi abbiamo tutto il tempo di riprendere il piano diritto allo studio senza avere dei punti successivi. Fondamentalmente si tratta di invertire solo il penultimo e l'ultimo punto. Vado veloce sul 7 e l'8, sono i soliti punti che noi facciamo nei consigli comunali di luglio, perché sapete che per legge vi è da fare l'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio almeno una volta all'anno e comunque almeno entro il 31 luglio, quindi tutti gli anni nel mese di luglio si fa questa verifica. Tutti gli anni, fortunatamente, finora questa verifica ha sempre dato esito positivo, quindi viene attestato il mantenimento degli equilibri di bilancio, quindi insomma così che tutte le poste in entrata garantiscono l'assolvimento degli impegni in uscita di bilancio, che il flusso di cassa è estremamente positivo perché a inizio luglio sfiorava quasi i 3 milioni di euro, che non abbiamo debiti fuori bilancio, non abbiamo nessun tipo di segnalazione da parte delle partecipate in merito a eventuali contenziosi che potrebbero generare perdite nei confronti del comune e che quindi non vi sono motivi per ritenere che ci possano essere elementi di criticità, né tantomeno vi sono ad oggi degli elementi tali da dover, diciamo, porre in essere alcune delle misure correttive previste dal testo unico degli enti locali. Quindi, come attestato anche dal revisore dei conti, si attesta appunto il mantenimento degli equilibri di bilancio. La variazione di bilancio in realtà è una variazione estremamente tecnica perché semplicemente non ci sono, diciamo, valutazioni discrezionali di natura politica o investimenti o allocazioni diverse di risposte, ma di risorse, scusate, ma semplicemente si prende atto della diversa, diciamo, rideterminazione di alcune poste di bilancio. Il fatto che ci sia stata una diminuzione rispetto all'originaria previsione del Fondo di solidarietà comunale, che sono circa 7.000 euro in meno, però è compensata, diciamo così, dal fatto che abbiamo visto che è stata assegnata anche quest'anno, state assegnate anche quest'anno le risorse per lo svolgimento dei centri estivi, quindi diciamo così c'è un elemento positivo anche di trasferimenti da parte dello Stato, c'è una positiva attività di recupero degli arretrati dagli affitti dei laboratori comunali che va a compensare, diciamo così, il dato negativo dell'IMU, nel senso che avremo minori proventi dall'IMU, ma non perché sia variata la situazione, diciamo così, degli immobili a Canegrate, ma perché semplicemente ci sono dei fallimenti, sono stati attestati dei fallimenti e come tali, essendo stati attestati dei fallimenti, questi soggetti non sono più tenuti a versare l'imposta, l'IMU. C'è un elemento positivo, chiamiamolo così, dell'aumento del gettito dell'IRPEF. Sono un elemento positivo per il fatto che comunque il nostro paese ha visto, diciamo, sta vedendo negli ultimi anni, sì, diciamo così, il calo di nascite, ma al tempo stesso vi è, diciamo così, un saldo positivo come residenti perché probabilmente per effetto anche dei nuovi insediamenti costruttivi c'è un numero di persone che si è spostato su Canegrate ed è superiore rispetto a quello che è il dato che si era un po' assestato nel corso degli anni, che era intorno ai 12.400-12.500, adesso siamo intorno ai 12.800 abitanti. Questo evidentemente è un elemento positivo per tutti e anche una ricaduta, almeno per quanto riguarda l'IRPEF, anche positiva sul bilancio comunale. Tratterrei a parte, se siete d'accordo, il tema del DUP perché è più un elemento, diciamo, sul prossimo triennale, anche se molto prematuro. Quindi aprirei la discussione, gli interventi dei consiglieri sui punti 7 e 8, se ve ne sono, però sono cose estremamente tecniche, ecco. Prego.
Grazie, signor Sindaco. No, niente, volevo chiedere un chiarimento su la voce che riguarda le entrate correnti di natura tributaria. Ecco, si entra nel dettaglio, si dice meno 32.961 euro, previsione minor gettito IMU per fallimenti. Se mi può dire quali sono i fallimenti? Ma quali sono le imprese? Sono fallimenti di imprese? Ma quali sono? Ah. Ah, ok, niente, volevo sapere quello.
C'è l'ufficio tributi che se ne occupa, ma tenga conto che magari sono procedure che durano da diverso tempo e quindi non necessariamente imprese che sono fallite magari negli ultimi 6 mesi, perché la chiusura di una procedura fallimentare è un'operazione lunga e complessa. Semplicemente magari c'è da aggiornare la banca dati, prendere atto dei fallimenti che sono verificati nel corso degli anni e quindi rimodulare il gettito dell'IMU. Poi possiamo chiedere ai tributi magari se ci può fornire nel rispetto della privacy, che magari insomma è l'elemento prioritario, quelli che sono i soggetti che rientrano nell'ambito del fallimento. Però ecco, non sono in possesso di questo dato puntuale, non l'ho chiesto perché poco mi interessa sapere chi è fallito o meno, proprio per rispetto, diciamo, del dato sensibile.
Un'altra domanda solo, la vo sempre, no, voce entrate extratributarie, quando si parla per fitti, recupero proventi precedenti per fitti laboratori, cosa?
Sono i laboratori di Via Olona, in particolare, rispetto ai quali c'era una situazione di arretrato legata soprattutto a un'attività, quindi canoni non, diciamo così, non saldati, che avevamo dovuto iscrivere a fondo crediti. È stato stipulato un doppio piano, via Olona, sono quelli diciamo adiacenti alla sede delle associazioni. È stato stipulato in particolare con due soggetti un piano di rientro che sta dando dei risultati positivi, ecco, quindi questo genera diciamo un elemento positivo. Poi naturalmente bisogna verificare che questo piano venga rispettato nella sua interezza, però finora l'attività ha dato risultato positivo. Stefano Sapone, prego.
Sì, grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Sì, il nostro gruppo voterà certamente in modo favorevole a questo punto all'ordine del giorno, punto così importante. Io avrei voluto chiedere rispetto alla voce legata al fondo di solidarietà comunale, che prevede quindi una riduzione di quasi 8.000 euro, ma prontamente è arrivata la risposta da parte sua, appunto che il tutto è legato a una compensazione rispetto alle risorse legate ai centri estivi, quindi voglio dire poco male, anche se continuiamo a ritenere quanto sia importante l'elargizione di questi fondi rispetto ad alcune famiglie, visto anche lo stato di crisi in cui molte di esse si trovano. E in considerazione quindi che degli equilibri di bilancio che vengono mantenuti, i pareri favorevoli anche del revisore e quant'altro, chiaramente ripetiamo, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie Stefano, devo dire che diciamo, la compensazione a cui faccio riferimento è una compensazione diciamo, di natura contabile, nel senso che poi sono due poste completamente diverse, poi per noi va bene, il risultato diciamo, va bene. La cosa negativa è che comunque il fondo di solidarietà comunale è un'entrata stabile per i comuni, quindi se si attesta questa riduzione può avere effetto anche per i prossimi anni. I centri estivi sono una risorsa che viene sempre assegnata diciamo, anno per anno, finora c'è da dire che negli ultimi anni diciamo, sono sempre stati garantiti e mantenuti, però è una risorsa che viene diciamo così rideterminata anno per anno a differenza del fondo di solidarietà comunale, quindi diciamo per quest'anno possiamo comunque diciamo così considerarci, non dico soddisfatti, però diciamo che possiamo aver compensato l'effetto negativo della riduzione del fondo di solidarietà. Confidiamo nel fatto che per i prossimi anni ci sia un miglioramento generale di questa voce. Prego.
Per quanto riguarda il gruppo di opposizione, la linea viene mantenuta concorde a quelle delle votazioni passate, per cui il voto del gruppo Canegrate nel Cuore sarà contrario.
Quindi se non ci sono altri interventi, ringraziandovi per i contributi, pongo in votazione in modo distinto i due punti. Assestamento generale di bilancio anno 2025, i favorevoli, contrari, via l'immediata eseguibilità, quindi il punto viene approvato col voto favorevole di Canegrate insieme al voto contrario di Canegrate nel Cuore. Il punto successivo, verifica degli equilibri generali di bilancio 2025, articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, i favorevoli, contrari. E anche qui l'immediata eseguibilità, voto favorevole Canegrate insieme, voto contrario Canegrate nel Cuore. Il DUP, diciamo, non è credo questa la sede per fare un'analisi particolarmente approfondita, però qualche elemento diciamo, bisogna riportarlo. Anzitutto è il solito aggiornamento, il consueto aggiornamento che si fa in questa fase e che però prende in considerazione il triennio successivo, 26, 27, 28. E già qui c'è un elemento che va considerato. Diciamo di natura programmatica, che comunque il 2026 è l'ultimo anno diciamo di piena attività da parte di questa amministrazione, di questa consigliatura, perché nel 2027 comunque salvo diciamo imprevisti legati alla figura del sindaco antecedenti, nel 2027 si torna a votare, quindi chiaramente l'operatività del Comune di Canegrate e l'amministrazione nell'ambito del primo semestre del 2027 sarà un'operatività importante, ma comunque di natura più strettamente ordinaria, soprattutto avvicinandosi a quella che sarà la scadenza elettorale. Quindi si può diciamo, considerare di particolare importanza e rilievo quella che è l'analisi delle linee programmatiche, soprattutto penso per il 2026. Il 2028 ovviamente cioè, va considerato perché questo è l'arco temporale, ma non si possono considerare diciamo particolarmente puntuali riferimenti delle linee programmatiche, proprio perché c'è di mezzo questa scadenza importante. Da un punto di vista economico, anche qui è naturalmente abbastanza prematuro fare qualunque tipo di valutazione, perché non sappiamo quelli che potranno essere gli sviluppi, diciamo, non solo dei prossimi mesi, ma anche della finanziaria del prossimo anno, quelli che potranno essere le determinazioni del governo rispetto ai trasferimenti ai comuni, e quindi si è semplicemente, diciamo così, riproposto quello che è il bilancio ad oggi previsto per il 2026 e il 2027 anche nel 2028, così da avere un primo dato su cui lavorare poi più puntualmente nell'ambito della, diciamo così, del percorso che ci porterà all'approvazione del bilancio di previsione 26, 27, 28, indicativamente verso la fine dell'anno. Da un punto di vista di linee programmatiche, devo dire che vi è sostanziale continuità rispetto alle precedenti, anche perché comunque il programma elettorale che abbiamo presentato. Vi sono delle variazioni, degli aggiornamenti legati magari a quello che sono gli sviluppi intervenuti nel corso di questi mesi. C'è ovviamente riferimento a quanto è in divenire nell'ambito della scuola, il rifacimento dei giardini, della primaria e dell'infanzia, mi viene in mente, ma ci sono anche delle precisazioni di natura un pochino più puntuale, ad esempio quella relativa al monitoraggio dell'aria, che è stata una mozione che è stata presentata e discussa in Consiglio Comunale, rispetto ai quali sappiamo che tra il 26 e il 27 ARPA svolgerà questa attività a Canegrate. C'è il tema delle vasche di laminazione, che è stato ormai messo a terra e completato, anche se c'è da verificare, diciamo, la puntuale manutenzione ordinaria degli spazi. E fondamentalmente è l'aggiornamento rispetto a quello che è stato fatto e che è in corso di esecuzione, quindi è un documento che deve essere portato obbligatoriamente in questa fase. È sempre stato nelle ultime discussioni del Consiglio Comunale interessante, perché si è potuto ragionare sulle linee programmatiche, ma è indisciplinato questa sera, quindi... È indisciplinato questa sera. Dopo mi fa la domanda quando ho già dato la risposta. E, diciamo che in questa fase ovviamente è un dato che va analizzato con estrema cautela. Però è un passaggio che dobbiamo fare obbligatoriamente, e come tale lo portiamo in approvazione questa sera. Apro la discussione se ci sono degli interventi. Prego.
Sì, grazie signor Sindaco. Questo documento nell'arco degli anni è stato più volte affrontato e nel tempo è stato anche aggiornato, quindi le linee programmatiche del mandato di questa maggioranza nel tempo sono andate via via aggiornandosi, e prendiamo atto che negli aggiornamenti si è anche tenuto conto di quelle che nell'arco del tempo sono stati alcuni suggerimenti su alcune tematiche da parte del gruppo di opposizione, che ha portato nel testo poi anche a prestare una maggiore attenzione a quello che è il recupero dei beni storici, una maggiore tutela ambientale del verde, nel senso su alcuni anche suggerimenti da parte del nostro gruppo, una maggiore attenzione alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale e tutto. Ovviamente il documento sono le linee programmatiche di questa amministrazione, per cui noi continuiamo ovviamente a mantenere un voto negativo, quindi contrario, però ci si avvicina a fine mandato, il documento ha subito variazioni, aggiornamenti su alcuni aspetti, appunto rispecchiano anche alcuni nostri suggerimenti e argomenti, e speriamo e vediamo e attendiamo che nell'arco degli ultimi mesi e anni magari alcune tematiche e argomenti arrivino a essere concretizzati e altri poi saranno, come dire, andranno nelle mani delle future amministrazioni, ma comunque restano un bagaglio per tutti, per chi amministrerà e per anche chi continuerà a svolgere l'attività istituzionale e consigliare, dei temi e degli argomenti sicuramente nell'interesse dei cittadini, che potranno essere in futuro resi concreti. Grazie.
Grazie. Prego, Stefano.
Grazie signor Sindaco. Rispetto a questo documento fondamentale per l'ente locale, appunto, che noi chiaramente esprimeremo un voto favorevole, è un documento importante che illustra l'attività dell'ente, sia l'attività legata all'indirizzo politico-amministrativo, sia l'attività legata alla pianificazione e alle operazioni. visto il parere anche del revisore, favorevole del revisore e della del revisore e della la regolarità tecnica del contabile, noi esprimiamo chiaramente un parere favorevole. Grazie.
Grazie Stefano. Se non ci sono altri interventi, non mi pare di vederne, pongo in votazione il punto 9 così come discusso questa sera. Presentazione DUP periodo 26-28. Approvazioni, favorevoli, contrari, via l'immediata eseguibilità anche di questo. Voto favorevole Canegrate Insieme, voto contrario Canegrate nel cuore. Ora, se siete d'accordo, tratterei quello che era l'ultimo punto, che poi in realtà l'abbiamo già visto in ambito della Commissione Affari Generali di maggio, non ricordo la data ma l'avevamo già discusso, che è la proroga tecnica del contratto di distribuzione del gas metano con ALD e M linea distribuzione, un contratto che era scaduto nel 2023 e che non era stato da parte di nessuno dei comuni soci di ALD rinnovato, perché si riteneva che i tempi finalmente fossero maturi per la messa a gara, come previsto dalla normativa sovranazionale anche di questa fattispecie. Quindi si potesse arrivare finalmente alla cosiddetta gara d'ambito. Dopodiché ad oggi i tempi invece si sono rivelati non ancora maturi per la gara d'ambito, e quindi una volta che si è constatato l'impossibilità di provvedere a questa gara molto complessa e anche credo tecnicamente e non solo onerosa e gravosa da gestire per chi la dovrà mettere a terra, in assenza di indicazioni normative più puntuali, ALD ha proposto ai comuni la proroga tecnica dei contratti vigenti a condizioni invariate da un punto di vista economico e di obblighi in capo alla società, quindi a noi non cambia assolutamente niente rispetto all'esistente, ma questo per dare una copertura normativa rispetto a un'attività che si è svolta in assoluta continuità dal 2023 ad oggi. Quindi la proroga, i contenuti della proroga li abbiamo visti nella commissione, non cambia assolutamente niente né dal punto di vista del corrispettivo economico che viene garantito al Comune di Canegrate, né da un punto di vista di obblighi e oneri in capo alla società. Era un passaggio obbligatorio e dovuto. Il consigliere Capione in commissione ha chiesto perché non era stato fatto prima, ma la risposta penso di averla fornita sia in commissione che ribadita questa sera, quindi che è un po' l'unico punto di sostanziale interesse rispetto a questa delibera, che è una fondamentalmente una presa d'atto rispetto a un'attività che viene gestita con soddisfazione, credo nostra, da parte della partecipata ALD, attività che peraltro genera anche dei risultati in natura positiva all'interno del gruppo AMGA stesso, quindi non è certamente una delle voci che possono aver inciso nel corso degli anni su alcuni bilanci un po' in sofferenza di AMGA. Detto questo, posso aprire la discussione per eventuali interventi, se no. Prego.
Sì, grazie signor Sindaco. Solo non ricordo sinceramente se questo punto era stato toccato anche in commissione. Con questa proroga, qualora ci fosse un recesso, ci sono penali o obblighi da parte del comune oppure no?
Beh, per recedere bisognerebbe anzitutto, credo, recedere da AMGA prima ancora che da LD, che sarebbe una situazione abbastanza complicata. In secondo luogo bisognerebbe avere l'alternativa per la gestione di un servizio di rete così complicato, quindi direi che non è una fattispecie che viene presa in considerazione. Quindi mi sembra che l'alternativa non sia prefigurabile, e comunque anche da un punto di vista normativo si va verso le gare d'ambito e un unico gestore, quindi la strada tracciata è quella. Soluzioni più, mi passo il termine, artigianali, non so come dire, domestiche, non sono assolutamente compatibili con la complessità del servizio e con lo sviluppo normativo sul tema.
Grazie.
Sì, Stefano?
Sì, grazie signor Sindaco. Ma rispetto a questa proroga, quindi abbiamo visto che è una convenzione che è datata a 2011, che comprende 15 comuni. Credo che la proroga tecnica sia la soluzione chiaramente più idonea, anche perché abbiamo constatato il fatto che le condizioni rimangono le medesime. E l'importante credo che sia anche l'elemento sottolineato anche nel documento, che esprime il fatto che la società interverrebbe anche per la manutenzione straordinaria, non soltanto la manutenzione ordinaria. E nello stesso tempo è garantita anche l'elargizione di un canone annuo, che insomma sono 130.000 euro, senza oneri per il nostro comune. Giusto? Va bene. E, niente, concludo dicendo anche l'importanza, anche vorrei far emergere che vengono comunque rispettati quelle che sono le norme della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e tutto quello che concerne le assicurazioni tipo INAIL e INPS, e nello stesso tempo anche il contratto dei lavoratori, che secondo me è sempre una cosa di quelle importanti da sottolineare. Detto questo, chiaramente siamo favorevoli al punto. Grazie.
Grazie Stefano. Prego.
Sì, come gruppo non abbiamo ulteriori richieste di approfondimento. Per quanto riguarda il voto, esprimeremo un voto d'astensione.
Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'originario punto 11 divenuto ora 10. Servizio pubblico di distribuzione gas metano gestito da Emelina Distribuzione SRL, proroga tecnica del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, sensi dell'articolo 14,7 del decreto legislativo 164/2001. Qui mi ha messo uno zero di troppo nel corpo, cioè 20.001, un anno un po' lontano. Approvazione bozza di contratto, proroga, così come presentato e discusso in commissione questa sera. I favorevoli, contrari, gli astenuti. Ok, quindi anche qui via l'immediata, e credo che lo schema di voto sia lo stesso: voto favorevole di Canegrate Insieme, l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Adesso, ringraziandovi per la disponibilità a invertire i punti, possiamo passare al punto piano diritto allo studio, approvazione piano diritto allo studio 2025-2028, che è già stato, diciamo così, oggetto di presentazione e discussione nell'ambito della commissione socioculturale della scorsa settimana. Lascio la parola per l'intervento introduttivo all'assessore Zambon. Prego Edoardo.
Grazie signor sindaco. Sì, cercherò di essere insomma di limitarmi alle novità, ai tratti positivi e nuovi che emergono da questo piano. Ne abbiamo già parlato in commissione e preferiremmo poi che magari se ne parlasse attraverso domande e approfondimenti. Ecco, prima di tutto va sottolineato che anche questo piano diritto allo studio comunque richiama un impegno complessivo del nostro comune che si avvicina nuovamente ai 2 milioni di euro l'anno, un po' meno rispetto al precedente piano diritto allo studio, perché non ci sono più gli interventi su significativi fatti sugli edifici scolastici, ma in realtà si profila già un intervento corposo sui giardini delle scuole, il cui costo sfiora i 200.000 euro, e poi si avvicina il momento in cui si dovranno fare gli interventi di efficientamento sulla scuola primaria e sulla scuola dell'infanzia. È un piano che presenta degli elementi di continuità col passato, sui quali non mi soffermo troppo. Noi confermiamo, facendo uno sforzo significativo, i servizi che si affiancano alle attività scolastiche o che sostengono le famiglie, dal trasporto alla mensa, alla fornitura dei libri, ai servizi di pre e post scuola, con un impegno significativo da parte del Comune. E tra l'altro con una novità importante, che da quest'anno c'è anche un servizio integrativo a settembre, nelle prime due settimane di scuola, dalle 14.30 alle 16.30, questo per cercare di ridurre il disagio delle famiglie derivante dal fatto che la scuola, per carenza di personale, non riesce a far partire le attività del tempo pieno già dai primi giorni di scuola. Questo è un settore nel quale il Comune mette risorse considerevoli, per esempio solo per i servizi di ristorazione scolastica sfioriamo i 115.000 euro, tra l'altro sostenendo oltre 10.000 euro di spese l'anno proprio per garantire una presenza di un maggior numero di insegnanti rispetto a quello previsto per legge, proprio per fronteggiare anche le necessità di aggregazione, le necessità educative dei ragazzi. Però queste sono tutte attività che noi abbiamo sempre svolto. La grande novità, la prima grossa novità, è sicuramente il fatto che il piano per la prima volta è triennale e non biennale. Dietro questa scelta ci sono diverse ragioni. La prima è sicuramente quella di arrivare a toccare gli anni scolastici 25-26, 26-27 e 27-28, quindi, come dire, liberare il piano diritto allo studio dall'incognita della campagna elettorale e liberare la scuola dalle incognite derivanti proprio dai cambiamenti legati alla competizione politica. È un segno anche di rispetto per chi governerà Canegrate, chiunque esso sia, a partire dal 2027, perché il piano diritto allo studio triennale non obbligherà chi sarà all'amministrazione a una rincorsa faticosa di soluzioni per il piano diritto allo studio nei mesi di giugno-luglio. Avrà un anno di tempo per riflettere sulle scelte, per riflettere sulle novità da introdurre. Non è solo questo però il motivo, questo vale anche tra l'altro per la convenzione con la scuola Gaio, non è solo questo il motivo che ci spinge a una soluzione triennale, l'altro è quello di utilizzare l'anno scolastico 25-26 come un anno di riflessione, un anno sperimentale. Ci sono tanti progetti che sono stati proposti alla scuola, tante potenzialità che le si aprono di fronte, che sono riportate anche nel piano, e noi piuttosto che obbligare il collegio docenti, il personale docente a una fase frettolosa e convulsa di discussione proprio in questi mesi, abbiamo preferito mettere le basi per la collaborazione e dare loro la possibilità di utilizzare il prossimo anno scolastico come un anno di progettazione e programmazione. Quindi questa è la prima grande novità, la sua natura triennale, che tra l'altro si porta dietro anche la sintonia con un'altra novità importante, che è quella che Canegrate ha per la prima volta da molti anni, ha finalmente un dirigente scolastico di ruolo, titolare di cattedre Canegrate, e che quindi, che tra l'altro avrà a sua volta 3 anni a disposizione per conoscere meglio il nostro territorio e fare insieme al Comune le scelte migliori. La seconda novità che abbiamo introdotto nel piano è quella sulla logica dei trasferimenti all'ICS e le loro finalità. Da questo piano triennale noi faremo i nostri trasferimenti all'ICS, che assommeranno complessivamente a 45.000 euro nel triennio, saranno finalizzati esclusivamente a strumentazione didattica e o risorse umane finalizzate alla didattica e non all'acquisto di materiale di consumo, con una piccola eccezione inevitabile e comprensibile per la scuola dell'infanzia, perché l'età degli utenti di quella scuola evidentemente merita anche un'attenzione di quel tipo, la manipolazione a quell'età è fondamentale. Non solo abbiamo scelto di destinare le risorse non a beni non a materiali di consumo, ma a risorse didattiche o risorse di personale, ma abbiamo anche scelto insieme alla scuola delle linee di indirizzo. Le linee di indirizzo sono, per quanto riguarda la scuola primaria, soprattutto quello per la scuola primaria, ma di fatto anche per l'infanzia, per la secondaria, si ruota intorno a un acronimo che adesso è sulla bocca di tutti, che è STEM, è l'acronimo che sta a intendere le competenze e le abilità a operare nell'ambito scientifico e tecnologico, elaborando progetti e trovando soluzioni. Sono le competenze, delle competenze fondamentali nell'epoca nostra, sono competenze nelle quali il nostro paese globalmente è in ritardo, come dimostravano i test invalsi, rispetto ad altri paesi, e su questa strada ci si muove. Abbiamo ideato già dei percorsi per cui, per esempio, all'infanzia si troveranno risorse informatiche per creare superfici interattive, che vabbè, un po' poeticamente abbiamo chiamato tappeti magici, ma sono in realtà superfici interattive che portano i bambini, introducono i bambini a queste dinamiche. Per quanto riguarda la primaria e la secondaria, ci si muove più esplicitamente sul terreno dell'informatica e della robotica. Il secondo settore sul quale ci daremo da fare in questi 3 anni insieme alla scuola è quello della lingua straniera, dell'inglese in particolare. Anche qui introduciamo una novità importante, ovvero il comune collaborerà con la scuola perché all'interno della scuola primaria si svolgano attività di arricchimento formativo sulla lingua inglese tenute dai docenti della scuola secondaria, che è una novità importante anche rispetto alle tradizionali dinamiche della scuola. Introduce cioè una visione più vivace anche del personale e della sua retribuzione, e in parte i trasferimenti comunali serviranno proprio a sostenere l'impegno di questi docenti della scuola secondaria di primo grado, che sono docenti di qualità, non dimentichiamoci che nella scuola secondaria da anni si fa, la scuola secondaria è sede di certificazioni Cambridge, brillantemente superate da un considerevole numero di ragazzi. Dietro questa operazione c'è anche la volontà di rinsaldare i legami fra la scuola primaria e la scuola secondaria, favorendo appunto il passaggio dei nostri studenti da quel livello a livello superiore. La novità, che sicuramente poi avrete visto per altre strade, poi altrettanto importante, qui parliamo di didattica. La didattica significa anche poter operare in ambienti sereni, accoglienti e sostenibili, e qui noi ci dobbiamo misurare con gli effetti drammatici degli eventi del luglio 23, cioè di quel downburst che ha spazzato via sostanzialmente il patrimonio arboreo sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria. I progetti con i quali stiamo già intervenendo su questi due giardini mettono insieme la necessità di ricostruire il patrimonio verde, naturalmente adeguandolo alle novità imposte dal cambiamento climatico, fargli ben svolgere il ruolo anche di raffrescamento degli ambienti scolastici, E c'è anche una novità, un'altra novità interessante, che è quella delle aule verdi, sia all'infanzia sia alla primaria, in particolare alla primaria, queste aule, quest'aula verde è un problema trasformato in opportunità, cioè un punto del giardino che prima era caratterizzato dalle acque di dilavamento, le acque meteoriche miste a fango che precipitavano letteralmente dal giardino lungo il pendio fino alle aule del primo piano. Adesso si creano dei gradoni che fanno da diga rispetto a quel problema, ma i gradoni, che saranno poi coperti d'erba e inframmezzati da alberi, diventeranno anche i sedili di una sorta di anfiteatro, di un luogo dove i piccoli e magari anche i loro genitori, magari anche la nostra comunità, potranno vivere dei momenti importanti. È un po' uno schiaffo al destino che vogliamo dare. Questa è un'altra novità qualificante di questo piano, che è nel solco di tutta una serie di interventi che sono stati fatti e verranno fatti sugli edifici scolastici, dei quali sicuramente può ben parlare il mio collega Spirito. Allora, un'altra novità che abbiamo introdotto in questo piano è quella della mediazione culturale. Siamo consapevoli, cioè, che sono in corso grandi cambiamenti anche nella composizione della nostra popolazione, di quello che qualcuno chiama il popolo canegratese. Questi cambiamenti derivano dalle migrazioni. Il grande problema da risolvere è quello della integrazione e quindi inclusione, perché l'ordine corretto politico e culturale è quello, ma come può esservi integrazione e poi inclusione se non si risolve il problema della mediazione culturale, che è la chiave di una grande battaglia di civiltà che non riguarda solo i piccoli studenti, i nuovi italiani che arrivano nelle nostre scuole, ma che indirettamente coinvolge anche le loro famiglie. E qui noi raccogliamo una richiesta che ci arriva dalla scuola, che ci sembra una richiesta seria e saggia, che è quella di lavorare su questo terreno, trovare soluzioni su questo terreno. Per questo il piano prevede una fase sperimentale che caratterizzerà il prossimo anno scolastico, il 25-26, in cui collaboreremo anche con il Liceo Cavalleri in un progetto PCTO in seguito al quale studenti di scienze umane e di linguistico del Cavalleri lavoreranno insieme ai volontari delle nostre associazioni come Gulliver, per creare gli spazi compiti, per fare mediazione coi piccoli, aiutarli anche di base a comprendere la mediazione, le istruzioni presenti nei loro compiti, ma questa collaborazione, che è ancora un po' un bricolage educativo, dovrebbe diventare, con l'impegno del Comune fra il 26-27 e il 27-28, per l'assunzione di specialisti, quelli che si chiamano facilitatori linguistici o mediatori culturali, che dovrebbero sostenere i docenti ma anche i ragazzi che hanno bisogno appunto di aprire, no? La lingua è comunque la chiave che poi apre tutte le porte. Questa è un'altra novità importante. Ci auguriamo che in seguito a questo, anzi ci auguriamo, lo faremo, in seguito a questo piano di diritto allo studio, finalmente nell'anno scolastico 25-26 partirà il progetto Strumenti del Bene Comune. vi ricorderete tutta la discussione molto interessante che hanno fatto in consiglio comunale sull'ipotesi di un consiglio comunale dei ragazzi, che poi abbiamo, come dire, aggiustato e razionalizzato pensando a un percorso in cui i tecnici comunali lavorano con i ragazzi della scuola, li introducono alla conoscenza delle istituzioni, ai meccanismi che normano le istituzioni, li invitano a discutere fra loro democraticamente dei problemi che percepiscono all'interno della comunità e sul loro territorio, per arrivare poi a formulare delle proposte da presentare in Consiglio Comunale. Un percorso affascinante, un percorso multidisciplinare, per non dire trasversale, che mette insieme tante materie, saper fare di conto, saper programmare un intervento, saper comunicare la propria opinione o saper convincere il prossimo col testo argomentativo e magari alla fine accettare le opinioni degli altri, e poi saper venire qui ed essere capaci di fare delle proposte interessanti al Consiglio Comunale. Poi non possiamo dimenticare il ruolo importante che tante associazioni avranno nel piano diritto allo studio. Dico due o tre cose. Per esempio, anche grazie all'impegno della delegata allo sport, la consigliera Sormani, faremo un esperimento importante alla scuola dell'infanzia, in seguito al quale gli esperti delle società sportive interverranno per fare un percorso di avvicinamento alle competenze motorie dei più piccoli, sfruttando le loro competenze da allenatori, ma anche di studiosi dei ragazzi. Quest'anno rifaremo la bellissima scuola in corsa con la PAR Canegrate, che coinvolgerà sia la scuola secondaria che la scuola primaria. Poi ci sono molte altre possibilità che il piano racconta. Avrete notato, e proseguiremo, questa esperienza introdotta dal Comitato Genitori quando fecero un bel lavoro alla scuola primaria di produrre dei murales che abbelliscono i nostri luoghi pubblici, i luoghi della scuola. Su questa strada poi altri hanno proseguito, dal comitato antimafia all'AMPI, che ha lavorato con la scuola primaria, e ha appena concluso un altro bellissimo mural davanti alla scuola primaria stessa. Sono tutti elementi presenti nel piano. Trovo importante sottolineare che una parte di piano abbia anche, è un po' la nostra idea di politica, collaborato di fatto un esponente dell'opposizione, ma la cosa è relativamente importante perché lo ha fatto in qualità di presidente della Commissione Antimafia e Legalità. Abbiamo colloquiato con i dirigenti scolastici delle scuole private e delle scuole statali, e prima parlavamo della sezione cittadini meritevoli. Siamo tutti molto interessati a vedere se riusciremo a portare in porto la vecchia idea di fare un concorso artistico fra i ragazzi delle medie, per dare un bel logo alla Commissione Antimafia e Legalità. Quando li avevamo coinvolti sulle questioni ambientali, avevano prodotto dei risultati estremamente interessanti. L'ultima cosa, voi vedete due tabelle che concludono in maniera forse un po' arida tutti i ragionamenti che hanno più un sapore umanistico, che sono presenti nel piano. Ecco, tenete presente che molte di quelle cifre purtroppo sono destinate a lievitare. Faccio un esempio solo: l'assistenza educativa scolastica, non più di una settimana fa, noi abbiamo dovuto scrivere una lettera che nel tono definirei circospetta a Azienda Sole, perché voi lì vedete scritto 220, noi avevamo previsto 200, lì vedete scritto 220, ma già adesso sappiamo che in considerazione dell'aumento dei casi, della necessità di ore, eccetera, è altamente probabile che l'impegno di questo comune per l'assistenza educativa scolastica nell'anno solare 2026 salga a 253.000 euro. È un tema su cui torniamo continuamente e dobbiamo tornarci continuamente. L'abbiamo fatto con un ordine del giorno, l'abbiamo tirato fuori tante volte nelle discussioni. Tutti, indipendentemente dalla loro collocazione politica, devono sentirsi impegnati a lavorare affinché esca una legge che riformi la legge 104 ed elimini il principio ad personam, che rende quasi impossibile in certi casi la didattica gruppale, che è l'unica occasione intelligente, l'unico modo intelligente per sfruttare le risorse degli educatori, ma ancor più bisogna dare una soluzione stabile e definitiva al problema degli educatori stessi, ovvero collocarli come assistenti alla comunicazione per le persone fragili all'interno dei quadri dello Stato, con regolari percorsi di selezione, con graduatorie trasparenti, con una formazione controllata. È una necessità vitale di questo Paese e se non risponderemo a questa necessità andremo incontro a grandi difficoltà. Chiudo citando l'ultima voce che abbiamo concordato con l'ICS, che è quella degli ambienti inclusivi. Allora, anche qui preferiamo adesso non approfondire l'argomento perché è delicato, si tratta di attrezzare nuovi spazi. Mi limito a riaffermare il principio. C'è il calo demografico, come prima dicevamo, il pendio della scuola primaria era una fregatura, l'abbiamo trasformato in una opportunità. Anche il calo demografico è un problema, può essere un problema, ma diventa un'opportunità perché significa che si liberano alcuni spazi nella scuola che vanno usati con intelligenza, vanno usati come luoghi sereni per il lavoro di piccoli gruppi. E su questo noi abbiamo la sensazione che a Canegrate ci siano anche interessanti figure. Abbiamo già trovato dei mecenati, per esempio, quando ci siamo occupati del giardino del Nido, come ricorderà la mia collega Meraviglia, e credo che potremo fare lo stesso anche su questi ambienti inclusivi. Il grazie finale, di solito i grazie si dicono all'inizio, ma alla fine forse è meglio. Ci sono tante persone citate in fondo al piano perché è stato un lavoro corale, però ci terrei a sottolineare, fra i tanti contributi avuti, io credo che abbiamo avuto un colloquio non facile, molto diretto e molto franco, con alcuni esponenti del comitato genitori che non sono venuti a farci complimenti ma a dirci i problemi che c'erano. Francamente meglio così, personalmente quando ti fanno i complimenti io ho sempre la sensazione che stia arrivando una fregatura. Spero che questi genitori con i quali abbiamo parlato riconoscano all'interno del piano alcuni spunti, alcune richieste, alcune urgenze che loro ci hanno rappresentato in quei momenti. Una mia speranza è che magari quest'anno con i ragazzi della scuola secondaria si possa fare anche un bel corso sull'affettività, perché è un continente sconosciuto e a volte, a tratti, si ha la sensazione che noi si stia allevando dei piccoli animaletti. Grazie.
Grazie Edoardo per la presentazione, non solo questa sera ma anche in commissione, una presentazione sia tecnica che appassionata, che credo dia tutti gli strumenti per intervenire, aprire la discussione. Cristian, se non interpreto male il microfono, prego.
Sì, grazie. Allora, in realtà io intervengo per prima di tutto ringraziare i componenti della commissione antimafia, perché se il paragrafo 4210 c'è è anche per il lavoro che è stato fatto con le iniziative e le proposte che da quando abbiamo iniziato sono state fatte, dalle serate semplici alle proposte che vediamo qua scritte, che sono appunto la collaborazione con le scuole e la borsa di studio che finalmente siamo riusciti a mettere in piedi, riesce a camminare con le sue gambe grazie anche alle donazioni di alcune aziende private, quindi vuol dire che c'è anche interesse nel privato sull'argomento e speriamo di riuscire a continuare con, diciamo così, con altri progetti e collaborando sempre di più con le scuole. Grazie.
Mi unisco ai ringraziamenti a te e ai componenti della commissione. Io partecipo anche se non ne faccio parte, quindi mi ringrazio. Anche qualcuno che siede tra il pubblico non vuole farne parte ufficialmente, ma partecipa sempre, quindi si senta compreso nei ringraziamenti. Davide?
Sì, rubo solo due minuti. Visto che si parlava di ringraziamenti, anche io ne volevo fare uno all'assessore Zambon, perché lui ha citato alcuni soggetti che hanno collaborato in maniera attiva ed efficace alla stesura di questo piano, però diciamo che buona parte del merito di questo documento, che è un documento pregno di contenuti, è sua, per cui ci tengo a ringraziarlo personalmente. Molto velocemente sul tema infrastrutturale, chi ha letto e chi ha ascoltato quanto detto in commissione, si percepisce all'interno di questo documento l'attenzione e l'impegno che da anni questa amministrazione, ma anche le precedenti, hanno sempre profuso sul tema scuola anche a livello infrastrutturale. Tanti gli investimenti fatti fino ad oggi, tanti altri se ne faranno, soprattutto per l'efficientamento delle strutture, per il loro ammodernamento. L'impegno da parte anche dell'ufficio lavori pubblici, che collabora in maniera attiva con la scuola, è sempre importante, quindi anche a loro va il mio ringraziamento. Ripeto, il documento è un documento fatto molto bene, chiaro, ed è effettivamente la fotografia di quello che questa amministrazione porta da sempre avanti sul tema scuola. Grazie.
Grazie. Prego.
Grazie signor Sindaco. Avrò da fare dei commenti e delle richieste di chiarimenti all'assessore Zambon, che come sa io ho fatto parte anche ai tempi, se lo ricorderà, circa 10 anni fa, anche del Consiglio d'Istituto, quindi questo argomento per me è sempre estremamente molto interessante. Allora, se lei è d'accordo, comincio magari con dei chiarimenti. Glieli faccio tutti o ne chiedo uno alla volta? Tutto in una volta? È sicuro? Ce l'ha il tempo? Prof. No, ma tanto lo conosce a memoria. Ecco, diciamo, cominciamo da questo. L'argomento mediazione culturale che lei ha accennato. Ecco, mi serviva sapere se la fase di sperimentazione, mi ha detto che mi sembra di ricordare che riguarderà il primo anno, quali alunni coinvolgerà? Quelli, deduco che siano quelli della scuola primaria. È corretto? No, infatti non mi ricordo. La darà dopo la risposta. Ecco, questa è la prima. Ecco, diciamo, da questo punto di vista io mi auguro, faccio anche il commento qua, poi mi risponderà. Mi auguro che effettivamente in questi progetti, visto che ci sarà un esborso che non è esoso, però questi 12.000 euro per il facilitatore sia... No, adesso non è d'accordo, non so, adesso... Però per un facilitatore che è impegnato, diciamo che sarà particolarmente impegnato, questi ragazzi che, non, che probabilmente non sanno parlare, non sanno proferire una parola in italiano, quindi è particolarmente impegnativo. Io spero che questa facilitazione non si limiti solo a tradurre dall'italiano all'arabo o dall'italiano ad altre lingue alcune cose che possono essere utili per gli alunni, ma ci sia anche una facilitazione all'accesso, soprattutto per questi ragazzi, all'educazione civica, perché sappiamo che stiamo andando incontro ai problemi che riguardano la seconda generazione, perché il problema dell'immigrazione incontrollata, come lei sa, non è la prima generazione, ma è la seconda generazione, e quindi penso che questo tipo di progetti possano avere un valore anche sociale nel contesto italiano. Ecco, dopodiché, allora, per quanto riguarda gli ambienti inclusivi, no? Questo l'avevo accennato anche in commissione socioculturale, io spero, se è corretta la cifra, perché poi mi sono un po' perso rileggendo il piano, che in questi 250.000 euro che verranno spesi, no, ecco, vede che non corrisponde, comunque che all'interno di questo stanziamento di fondi, poi dopo mi dirà la cifra corretta, ci sia anche, come ho detto anche in commissione, ma voglio ripeterlo perché ne ho parlato anche nelle precedenti commissioni socioculturali, un'attenzione particolare a tutti quei ragazzi che hanno DSA, che hanno disturbi nell'apprendimento, che poi spesso lo vivono come un handicap, e quindi, diciamo, per tanti anni purtroppo la scuola non è riuscita a intercettare questo tipo di problematiche che vanno anche a impattare un po' sul livello scolastico degli studenti, che quindi, diciamo, si investa, spero, anche sulla su strumentazioni, ecco, diciamo, per questo tipo di chiamiamolo disturbo, ecco, no, come è corretto che sia. Dopodiché faccio dei commenti, perché effettivamente lei l'ha esposto in modo molto dettagliato in commissione socioculturale. Volevo evidenziare alcuni lati positivi e alcuni lati che secondo me sono negativi, o perlomeno argomento di discussione. Io trovo che poi adesso non ha accennato. Per esempio, trovo molto positivo quello che, questo l'ha accennato, il fatto che finalmente, mi ricordo che ne parlavamo anche in consiglio d'istituto, i docenti per la lingua inglese, è fondamentale questo tipo di investimento che il comune fa, ecco. Come anche molto positivo sono i progetti STEM, sappiamo tutti che appunto abbiamo bisogno di per le future generazioni questo tipo di competenze, che sono quelle matematiche e informatiche, che attualmente non abbiamo, e soprattutto la pubblica amministrazione sta pagando dazio. Ecco, quindi tra i lati positivi vedo anche l'adesione alla misura dei nidi gratis di Regione Lombardia, è estremamente positiva questa cosa. Faccio dei punti, perché ovviamente se no sarebbe troppo lunga. Un altro punto estremamente positivo lo considero la riqualificazione delle tensostrutture, che questo mi ricordo argomento di discussione nei primi tempi in cui rivestivo questo ruolo di consigliere comunale. La messa in sicurezza delle tensostrutture fu allora suggerita anche dall'opposizione. Ecco, molto positivo anche tutti i lavori sulle barriere architettoniche che sono state eliminate. E poi, non ultimo, anche una proposta della consigliera, che purtroppo adesso, oggi, stasera è assente, che aveva fatto a suo tempo per, chiamiamolo, per semplificare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'investimento sui giovani. Vabbè, chiamiamolo così, diciamo comunque il coinvolgimento, allora, come piace forse al sindaco, il coinvolgimento dei ragazzi nei processi, delle dinamiche dei consigli comunali. Ecco. Arrivando alle parti che mi perplimono, no, non posso, mi piace. Beh, sicuramente suona molto meglio che mi rendono perplesso. Ecco, mi perplimono. Beh, sicuramente non abbiamo avuto modo di discuterne in commissione socioculturale perché il piano non è arrivato prima della commissione socioculturale, quindi alcuni punti non li avevo minimamente letti. Allora, si fa cenno a pagina 15 alle lezioni di storia contemporanea, quindi in collaborazione con la sezione comunale dell'ANPI. A questo si fa riferimento, penso che sia probabilmente un refuso, un copia e incolla, si continua a fare riferimento alla resistenza, all'olocausto, eccetera, eccetera, argomenti che giustamente sono stati affrontati per circa 80 anni. No? Ecco. No, non sono refusi, non è un refuso, perfetto. Allora, ok. Nello scritto. Sì, no, nel senso che magari nel copia e incolla magari è rimasto. Su questo, visto che non ho avuto occasione di fare proposte in commissione socioculturale, io inviterei piuttosto, visto che si fanno ogni anno delle lezioni di storia contemporanea, penso probabilmente ancora con il professor Restelli, vedrei molto utile, per esempio per i ragazzi, visto che si parla di lezioni di storia contemporanea, di fare cenno alla situazione scottante, sia per quanto riguarda l'Ucraina, perché pochi conoscono i motivi per i quali questa guerra è esplosa, non è esplosa improvvisamente, e soprattutto che si faccia anche un po' il punto della situazione, piuttosto so che questo è un argomento che mi vede diciamo molto d'accordo con la sezione ANPI locale, che si faccia anche il punto della storia del Medio Oriente, capire perché questa situazione che si è incancrenita per 70 anni, qualcosa intorno ai 70 anni, e che poi anche in questo caso improvvisamente non è esplosa. Quindi io mi concentrerei probabilmente più su questi argomenti. Ecco, poi purtroppo anche in questo piano rimane ancora il problema del liceo Cavalleri, però avete diciamo formulato una proposta, però è un problema che dura da non so quanti anni, ecco, ancora non è stato risolto. Qui invece arrivo a delle richieste di chiarimenti. Allora, per quanto riguarda invece la tabella delle tariffe, allora, in particolare per quelle della refezione e quelle del prescuola. Allora, per la refezione purtroppo non ho segnato qual è la pagina, però ecco, mi chiedevo, diciamo, non mi perplime anche il fatto, vabbè, era anche successo negli altri, nelle precedenti versioni del piano. Vedo una differenza veramente piccola, parlo della refezione adesso, tra la quinta fascia del secondo Lisee e i non residenti. Cioè ci sono veramente decimi di centesimi di differenza. Non so, diciamo, se mi può dare, diciamo, non mi vede d'accordo, però poi ovviamente se ne può discutere. E la stessa cosa, nel senso che secondo me la differenza per diciamo, la tariffa dei non residenti dovrebbe essere un po' più alta. Rispetto alla fascia quinta un cane gratese, ecco, diciamo, quindi veramente mi sembra di ricordare sono 40 centesimi di differenza, cioè insomma effettivamente non so se poi variarla potrebbe creare qualche problema con gli altri comuni. Ecco, sempre per quanto riguarda le tariffe non residenti, ho notato che questo a pagina 39, l'ho segnato, per quanto riguarda la tariffa del prescuola, addirittura i non residenti hanno una tariffa inferiore a quella della fascia quinta dei canegratesi. Cioè, questo mi sembra effettivamente una cosa un po' strana, se me la può chiarire. Ecco, vedo molto positivo l'educazione ambientale anche sul Parco del Roccolo. Effettivamente, ecco, questo era nella parte delle cose positive. Un'ultima perplessità mi risiede anche sul fatto della customer satisfaction, che l'avete proposta anche nei piani addirittura allo studio precedenti, ma mi avete detto in commissione che non l'avete ancora attuato. Questo è molto importante, perché effettivamente avere dei feedback sui vostri progetti, che sono estremamente interessanti, ne ho citati alcuni prima, però effettivamente bisognerebbe anche capire come vengono accolti da tutti i genitori e non solo dal comitato genitori. Grazie, ho finito.
Sì, credo che sia più comodo così, cioè riprenderle tutte insieme permette anche di mettere insieme un ragionamento efficace. Allora, proprio seguo l'ordine delle osservazioni che lei ha fatto. Quando lei ha chiesto su chi si indirizza principalmente la mediazione culturale, e poi ha chiesto, sarà magari per quelli della primaria oppure per quelli della secondaria? Io le ho fatto segno di no, non nel senso che la domanda era sbagliata, ma nel senso che non si può rispondere a questa domanda. Perché? Perché lo si può fare solo quando si ha di fronte alla situazione e conseguentemente si capisce anche dove stanno i casi più problematici. Distinto però, le dico che i problemi più grossi apparentemente dovrebbero risiedere nella scuola primaria. In realtà i problemi più grossi risiedono sempre con i ragazzi più grandi, perché i ragazzi più grandi sono anche ragazzi e quindi, mentre gli altri sono bambini, per il quale gli adulti mediatori fanno parte del mondo incantato dei bambini. I bambini credono molto di più negli adulti, poi dopo quando cresciamo riusciamo a capire perché è meglio non crederci. I grandi sviluppano reazioni difensive superiori e la mediazione paradossalmente è più complessa con i ragazzi grandi. Cioè un ragazzo che arriva in seconda media da un altro paese fa più fatica, soprattutto se arriva da alcuni paesi, rispetto agli altri più piccoli. Ma tutti questi ragionamenti si possono fare solo quando c'è un professionista, uno che su quello ha studiato, si è laureato e ci può lavorare, che ha di fronte dei casi concreti. È evidente che integrazione e inclusione devono comportare anche il confronto con la nostra società, le sue regole e il nostro modo di vedere il mondo e i diritti. Questo è fondamentale. Su questo credo che si possa essere d'accordo. Quando però lei parla dei 250.000 euro di investimento, lì sovrappone due cose. I 250.000 euro ai quali mi riferivo sono quelli del costo dell'AS, dell'assistenza educativa scolastica, che è un'altra partita. Quanto costino gli ambienti inclusivi? Proprio in questi giorni abbiamo visto dei preventivi con il sindaco, arrivati dalla scuola, stiamo cercando di incontrare, come possiamo definirlo, qualche benefattore. Mecenate, più elegante dire mecenate. E però stiamo anche studiando un percorso per spendere il meno possibile, ovvero non passare attraverso MEPA, CONSIP, eccetera, cioè non dover percorrere i canali tradizionali, ma procedere piuttosto con acquisti volontari, perché se no i costi si raddoppierebbero. È ovvio che i DSA sono... che i disturbi dell'apprendimento sono una delle ragioni per cui noi lavoriamo, per dare anche serenità e dignità a questi ragazzi. Adesso c'è un altro acronimo che va molto, DHD, che sono disturbi dove l'apprendimento è messo in discussione da, diciamo, da una certa instabilità del carattere, da una sua natura un po' acetica, e anche questo è un terreno sul quale abbiamo bisogno di lavorare con degli specialisti, e purtroppo si devono spendere dei soldi. La ringrazio per l'apprezzamento sulla politica, sull'impegno per informatica, per le competenze STEM, diciamo. Su questo vorrei sottolineare che già quest'anno, per esempio, alla scuola secondaria sulla robotica hanno fatto delle cose molto molto interessanti. Adesso riscatteranno dei robot che avevano avuto incomodato d'uso e andranno avanti a fare acquisti di questo tipo. Mi permetto qui di fare un complimento alla scuola secondaria di Canegrate, che è una scuola che forse non è popolata da persone malate di protagonismo, però lavora seriamente, fa le cose fatte molto bene, a volte ne parla troppo poco. E per esempio su questo percorso loro da anni spendono pochissimo delle risorse che il comune trasferisce alla scuola, non le spendono in materiali di consumo e le spengono solo in beni di investimento. Purtroppo il professore Stagliano non ci può sentire perché credo che sia saltato il server, gli faremo ascoltare la registrazione. Vabbè. Ecco, grazie anche per l'apprezzamento sui nidi. Qui ci sono due misure che ci aiutano, una è quella dell'INPS e l'altra sono i nidi gratis della regione. Guardi, lei avrebbe dovuto vedere era bellissima la riunione fatta con i nuovi iscritti, le famiglie dei nuovi iscritti, le 20 famiglie nuove che sono arrivate, a parte che era molto, come si può definire, era caleidoscopica, c'erano dentro tanti bellissimi colori, tante speranze espresse in tante lingue diverse. Ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, che il nostro nido quest'anno ha 4 posti in più, è passato da 28 a 32 e adesso vorremmo lavorare per capire se possiamo arrivare addirittura a qualcosa di più. Allora, adesso arrivo consiglio uno ai ragazzi. Sì, è giusto anche, no, riconosciamo anche l'entusiasmo con cui la consigliera, lei credo che ami farsi chiamare consigliere, anche questa è una visione che io rispetto, il consigliere Buttiglieri, e tu approvi, anch'io, il consigliere Buttiglieri ha lanciato un'idea che poi abbiamo migliorato, sulla quale abbiamo trovato un accordo generale. Però non facciamo il consiglio comunale ai ragazzi, facciamo un progetto però che porta i ragazzi in consiglio comunale a presentare le loro proposte, e speriamo che quest'anno, insomma, si riesca a fare anche con il contributo. Una voce mi ha suggerito che anche il nostro segretario comunale contribuirà a questo progetto. L'ho detto pubblicamente, non dovevo. Vabbè, mi toglierà il saluto da domani. Allora, partiamo le cose negative. Io mi auguro che lei si renda conto di aver detto una cosa orribile prima. Vero che se ne rende conto? Ha detto, magari è un refuso, l'olocausto.
C'è sempre.
Ma non è un refuso. Sono... Sì. Allora, ci concentriamo sulla storia contemporanea, però non usiamo la storia contemporanea per dare un calcio a dei valori, a dei problemi che non dobbiamo e non possiamo dimenticarci, che sono appunto quelli che lei ha citato e che, ripeto, non sono un refuso. Infatti gli dicevo, non è che c'è scritto repistenza, c'è scritto resistenza, era corretto. Allora, però la sua osservazione in parte trova già una risposta, devo dire. Io sono d'accordo sul fatto che è una questione che ci dicevamo l'altro giorno a margine della riunione, cioè bisognerebbe la conoscenza della storia contemporanea, sulla quale la scuola è sempre stata tradizionalmente in ritardo, ma questo non è un problema italiano, in tutti i paesi un po' accade questo, no? Gli americani hanno incominciato a capire la loro guerra civile solamente una trentina di anni fa. Poi hanno appena incominciato a capirla, si sono messi a buttare giù tutte le statue di chiunque, convinti che questo potesse migliorare il mondo, una bestialità. Allora, già l'anno scorso il temibile e terribile professor Restelli, che lei ritrova, ha tenuto una interessante lezione per i ragazzi della scuola secondaria proprio sulla questione medio orientale, cioè su tutte le dinamiche della questione medio orientale, Siria, no? La problematica siriana, tutte le vicende Iran-Iraq, dalla guerra che noi occidentali abbiamo foraggiato qualche decennio fa, sempre per quella solita storia che le armi sono la merce perfetta perché si consumano in fretta e vanno ricomprate, sono la merce ideale. Quindi questo già si fa. Riprendiamo comunque i passaggi della nostra storia, però ci apriamo a tematiche come quella di tutta la questione medio orientale e anche la questione legata alla storia del Donbass, eccetera. L'ultima questione, Liceo Cavalleri, lei ha ragione a dire che il problema rimane lì, ma noi cosa possiamo farci? Noi abbiamo fatto fare i conti, e qui credo che il sindaco possa essere più chiaro di me. Per esempio abbiamo, allora, intanto credo proprio stasera rinnoveremo, vero? Dopo queste cose le spiegano Spirito e Modica, cioè l'accordo con Città Metropolitana per il liceo, quindi se le spiegano loro io ho finito. Orca vacca, il secondo foglio, è vero. Allora,
spiega anche la risposta anche sulle fasce.
Sulle fasce, è vero. Allora, sulle fasce adesso lei veramente fa il pignolo, la differenza di circa 50 centesimi. Eh? Ah, è pignolo. Allora, è vero che la differenza fra... Allora, per quanto riguarda... Noto, ammetto... No, questa cosa del trasporto prescuola, allora, sulla refezione, nell'ordine, sono qui alla pagina 37, sulla refezione mi sembra decoroso, la quinta fascia, cioè quella oltre i 17.234, paga 5,42, il non residente paga 5,91. Il salto è di circa 50 centesimi, o meglio 49, mi sembra. Aggiungo una questioncella strategica, dato che noi vogliamo bene alla scuola di Canegrate, noi vorremmo anche, capito, portar via qualche cliente da altre scuole, farlo venire a Canegrate. Allora, perché massacrare i non residenti sulla quota mensa? La differenza mi sembra onesta ed è anche la progressione, se lei guarda la progressione degli incrementi, è 009, 011, 013, 015, 017 e 019. Diciamo che non siamo stati molto originali.
sul trasporto, aspetta, fammi fare il discorso del trasporto, è che ho qui la meraviglia che sa che una certa età mi sta dietro. Allora, sulla questione trasporto, lì ammette che c'è una differenza considerevole, infatti lì lei non l'ha notato, è lì dove è logico, perché sul trasporto è logico che il non residente, capito, venga, non dico punito, però lo si obblighi a pagare, e lì la distanza fra il 62 e 62 e l'85 e 68 è giustamente considerevole. Arriviamo a quello che invece ha colpito lei. Sa perché ho parlato così tanto del trasporto? E perché io non ho niente da dire su questa cosa qui, l'ho notata anch'io io adesso per la prima volta, non ci avevo mai fatto caso. In effetti un non residente sul pre e post paga 36,48, mentre il residente paga 37,12. Lei mi chiede perché, la mia risposta è non lo so. Quindi è una scoperta che faccio adesso, anche se poi, ecco, potrebbe essere un errore, perché se vado a vedere le tariffe forfettarie mensili del post, invece, balziamo da 57 a 82, giusto? Sì. Allora, che sia che magari quel 36 sia un 56? Non so. Dovrei essere io a dirglielo, è vero. Che cosa le devo dire? Sì, meraviglia, non stasera, ho voglia di guardare adesso. Guarderò la... scusate, che veramente questa presenza al mio fianco... Allora, comunque, effettivamente, dobbiamo guardare la delibera sulle tariffe per capire. Probabilmente questo è un refuso. Quei due là no, quello lì sì. Credo. Ha trovato un refuso.
Posto.
Finito.
Spenga. Ha ricevuto tutte le risposte, immagino. Work in progress, visto che usiamo il termine inglese. No, vabbè, cioè è un percorso che deve essere messo a terra. Qualche esperimento, diciamo, parziale legato alla scuola, molto sommario, come dicevamo anche in commissione, è stato fatto. Sicuramente va strutturato in termini diversi. Ecco, starei attento però a non, cioè dovrà essere strutturato in maniera intelligente, perché comunque al di là di tutto esiste il principio dell'autonomia didattica della scuola, quindi bisogna stare attenti a fare in modo che questo poi non diventi un giudizio sul docente, ecco, per cui è un percorso interessante che può dare dei risultati interessanti, va strutturato in maniera intelligente tale da non creare, diciamo così, effetti non utili. Rispetto a quanto è stato detto, devo solo dare la precisazione sul liceo Cavalleri, premesso che aggiungo, concordo sulla necessità di inserire elementi di storia contemporanea, poi il mio balcone già evidenzia cosa ne penso, ma è un'iniziativa di carattere strettamente personale, anche se non sono da solo. Cioè, la storia va conosciuta tutta, quindi ben venga il passato, bene parlare anche del presente, però insomma le due cose sono collegate, e anche se qualche esperimento, chiamiamolo così, positivo in questa direzione c'è già stato, sicuramente potrà essere rafforzato nel corso di questo triennio. Sul liceo Cavalleri la problematica è nota, diciamo così, dal momento stesso in cui il liceo Cavalleri ha deciso di lasciare con la struttura, ritenendo che lo spazio che è stato realizzato dopo decenni a Parabiago fosse sufficiente per le loro necessità. La scuola, il liceo Cavalleri, poi ha avuto evidentemente, questo è un merito, un incremento di iscritti tale per cui ci si è accorti abbastanza rapidamente, che lo spazio di Parabiago non era sufficiente rispetto alle potenziali richieste, rispetto al potenziale ampliamento dei corsi e gli sviluppi del liceo stesso. Cioè, il problema è che questa struttura è sì di proprietà del Comune di Canegrate, ma la competenza rispetto a questo tipo di grado di istruzione è delle province, quindi una cosa, una città metropolitana. Quindi è tutto logico che un intervento come quello che dovremmo compiere sul liceo Cavalleri, ai tempi fu molto criticato e osteggiato l'intervento sul tetto, in realtà è un intervento che è stato decisamente provvidenziale, perché ha consentito di non rovinare lo spazio interno. Certamente lo spazio interno io l'ho visitato qualche settimana fa, non per sport, ma perché stavamo cercando di ragionare seriamente, diciamo così, rispetto ai costi aggiornati di una riqualificazione con lo spazio. Lo spazio interno certamente sente il corso del tempo, sente il fatto che da 10 anni che lo spazio fondamentalmente non viene utilizzato per quella che è la sua finalità, ma assicuro che è in stato assolutamente decoroso rispetto ad altri locali, lo stato in cui potrebbero trovarsi dei locali in stato di abbandono. Quell'intervento sul tetto, ripeto, oggi si vede, ci se ne accorge del beneficio ancora di più rispetto a quello che era la valutazione dell'epoca, ma qui stiamo parlando di un intervento di, diciamo, almeno un 3 milioni di euro stimati per renderlo, diciamo, usufruibile dalla scuola, ed è del tutto evidente che questa disponibilità esula completamente dalle nostre risorse. Abbiamo un bilancio di 12-13 milioni di euro, quindi vuol dire, va da sé che questo tipo di investimento per noi non è assolutamente sostenibile. Potrebbe essere previsto un contributo, diciamo, da parte del comune. Il problema di fondo è che, diciamo, ci si può accedere anche a dei bandi e dei fondi, delle misure come il conto termico, che potrebbero anche finanziare e recuperare parte di queste risorse, ma ci sono delle spese di natura edile che al momento non sono finanziate da nessun tipo di bando e credo che mai lo saranno, comunque difficilmente lo saranno, quindi la città metropolitana deve recuperare delle risorse a tale scopo. E come si fa a impegnarsi in questo senso? Si rinnova quel protocollo di intesa che noi abbiamo stipulato, anzi è stato stipulato già nel 2022 con Roberto Colombo sindaco, che impegna sia il comune che la città metropolitana a cercare di valutare tutte le opzioni possibili per trovare le risorse economiche necessarie per la sua riqualificazione. Quindi possiamo impegnarci in questa direzione, possiamo prestare la massima attenzione ai bandi, ma la parte del leone dal punto di vista economico la deve fare la città metropolitana. Adesso c'è questa opportunità di utilizzo, chiamiamolo, che l'hanno definito l'avanzo di amministrazione della città metropolitana. Vedremo se una quota sarà destinata anche all'edilizia scolastica e in che misura eventualmente potrebbe essere destinata al liceo. Noi l'istanza, diciamo, l'abbiamo fatta, ovviamente, come dire, 40 milioni sembrano tanti, ma sul territorio della città metropolitana non sono affatto tanti. Però il problema esiste, non può essere risolto dal Comune di Canegrate, perché non abbiamo e non avremo mai, credo, le risorse economiche per poterlo risolvere. Si può lavorare solo in stretta collaborazione con la città metropolitana e cercare di recuperare risorse altrove. Questo è il quadro della situazione. So se ci sono altri interventi sul punto, cioè sul piano, se abbiamo risposto a tutti i quesiti.
Quindi no, solo un chiarimento sul suo intervento, signor sindaco. Quindi c'è l'intenzione di attingere a questi 40 milioni di...
Non possiamo deciderlo noi, cioè, l'intenzione ce l'avremmo, ma credo come noi tutti i comuni e città metropolitana avanzeranno. Poi la città metropolitana ha delle risorse che può decidere in autonomia, noi non possiamo decidere su questo. Tenga conto che queste risorse sono già state, c'è già un'idea di ripartizione in 6 missioni, ecco, chiamiamolo così, sulla logica del PNRR. Se vuole sapere cosa ne penso, non sarà una, diciamo, una passeggiata, però noi il tentativo dobbiamo farlo e vedremo quale sarà il risultato. Poi l'idea noi ce l'avremmo di attingere a queste risorse, purtroppo non sono soldi che sono nella libera disponibilità del Comune di Canegrate, quindi, diciamo, da chiedere all'ottenere c'è di mezzo qualche passaggio che non dipende da noi. Se ci sono altri interventi, prego Matteo.
Allora, quello che viene presentato è l'ultimo piano di diritto allo studio di questa consigliatura, per cui abbiamo prestato particolarmente attenzione, anche perché poi sarà, come illustrato dall'assessore, un piano di diritto allo studio che, essendo triennale, andrà anche a influenzare gli anni del futuro consiglio comunale. Parto dal fondo, quindi dalla dichiarazione di voto, dicendo che questo gruppo di opposizione non ha mai considerato le tematiche della scuola e degli studenti un terreno di scontro politico, per cui non intendiamo esprimere un giudizio politico o un giudizio di parte, ma esprimeremo un voto di astensione perché ritroviamo che in questo piano di diritto allo studio alcuni aspetti che fanno parte, nuovi, che non erano presenti nel precedente piano di diritto allo studio, sono interessanti, hanno meritato la nostra attenzione, per cui non intendiamo esprimere un voto contrario solo come giudizio politico o di parte. Gli aspetti rilevanti sono già stati accennati anche dagli interventi dei consiglieri Capriglione e Fornara, ne accenno solo qualcuno a sottolineare il fatto che alcuni argomenti e progetti sono anche ai nostri occhi interessanti. Al di là delle attività della Commissione Antimafia e borse di studio già illustrati anche dal consigliere Fornara come presidente della Commissione, l'Aula Verde, quindi il progetto di riqualificazione del giardino della primaria con la creazione di uno spazio multifunzionale dove c'è la doppia finalità, quindi sia per garantire lezioni all'aperto che il controllo delle acque in caso di maltempo, sicuramente un progetto ambizioso ma molto interessante. Anche questo è quello che sarà il futuro, il progetto che è stato accennato, che è presente nel piano di diritto allo studio, che è stato discusso anche in commissione, che è quello dell'otto didattico, quindi un'area verde che viene destinata per delle progettualità di progetto didattica della primaria, e l'invito è anche di valutare un'estensione nei limiti del possibile, seppur all'interno di un terreno confinante con la scuola primaria, anche ad altri enti, chiamiamoli così. Il discorso è stato affrontato in commissione. Per quanto riguarda l'arricchimento formativo nell'ambito della lingua inglese, l'internalizzazione è un aspetto fondamentale per le generazioni future. La lingua inglese deve essere al centro dei progetti, e così è in questo piano di diritto allo studio. Attraverso vari progetti sicuramente si dà il giusto peso a quella che è appunto l'esigenza delle famiglie, quindi di preparare, far sì che i propri figli fin dai primi anni dei loro studi e nei percorsi formativi abbiano un approccio serio nei confronti della lingua inglese. Nessun consumo di suolo, non più ampliamento di spazi, ma destinazione degli spazi presenti ad attività mirate, creazione di spazi a misura, quindi quello che è stato accennato anche degli ambienti inclusivi dove ci siano spazi di apprendimento per bambini, chiamiamoli, complicati, e anche questo una misura, un progetto molto interessante e che va incontro alle esigenze che negli ultimi anni rappresentano una problematica all'interno della nostra società. La figura del facilitatore linguistico, mediatore culturale, già affrontata dal consigliere Capriglione, il numero degli studenti stranieri è in aumento, per cui una figura di questo tipo, oltre a favorire la loro integrazione, fa sì anche che non venga rallentato il percorso di apprendimento degli studenti italiani, per cui è sicuramente una figura che all'interno dei plessi scolastici è importante appunto nel senso di favorire l'integrazione. I progetti di coinvolgimento degli studenti nei processi democratici amministrativi, anche questo è stato frutto dei dibattiti o dei progetti condivisi di questo consiglio comunale, viene ribadito all'interno del piano di diritto allo studio e ci trova ovviamente favorevoli a questo tipo di approccio. L'auspicio è che delle due proposte di dopo scuola riportate nel piano per gli alunni della secondaria, ovviamente andare incontro alla conciliazione scuola-lavoro delle famiglie, l'auspicio è quindi che una delle due proposte venga realizzata appunto nell'interesse delle famiglie. Alla fine di questo piano si fa un accenno sul ritardo sui temi inerenti alla salute. È sì vero che i programmi di screening necessitano l'impegno delle autorità sanitarie, però una maggiore enfasi poteva essere posta o riservata anche al benessere, corretti stili di vita e anche, perché no, un maggior impegno nelle pratiche di primo intervento, non per forza di rianimazione, quelle che già fa fanno alcune associazioni presenti sul territorio, ma anche sulle pratiche di pronto intervento. Bene l'insistere e focalizzare l'attenzione sui temi dell'affettività, sono in parte d'accordo su quello che ha detto il consigliere Capiglione per quanto riguarda solo la parte della storia contemporanea e moderna. Il passato è importante, giusto, deve essere affrontato, su questo mi trovate d'accordo, però la storia contemporanea, il frutto che è uscito dalla discussione sulla mozione di Ramelli, la storia contemporanea purtroppo nei nostri istituti, nelle nostre scuole non viene ancora affrontata, e forse qualche progetto su questo argomento. Per storia contemporanea non intendo per forza, non intendo solo le dinamiche del Medio Oriente, ma anche la storia contemporanea e moderna del paese, quella che è il dopoguerra, che non viene mai affrontato, e sicuramente dei progetti su questo argomento potrebbero essere interessanti per gli studenti che poi durante il ciclo di studi, almeno al momento, non li affrontano nella scuola dell'obbligo. Per cui, come detto all'inizio, il voto del nostro gruppo sarà di astensione. Faccio solo un accenno, finendo, a quello che è l'inizio di questo piano di diritto allo studio, quando viene accennato che l'intenzione è anche liberare il piano di diritto allo studio dalla competizione politica. Permettetemi di dire che da parte del nostro gruppo, insomma da parte dell'opposizione che ho anche in campagna elettorale, diciamo tra virgolette, rappresentato, e così si può dire, non è mai stata considerata la scuola un tavolo di confronto e un tavolo di scontro, perché riteniamo che l'istruzione e i ragazzi debbano andare oltre al confronto politico, per cui noi mai ci siamo permessi e mai ci permetteremo di portare la discussione della scuola in un ambito di scontro politico.
Grazie, non sono d'accordo con dici non è oggetto di confronto, lo è in questi termini, assolutamente positivo, quindi di scontro no, di confronto lo è in termini positivi, questi termini assolutamente positivi, no. Per fortuna il tempo sistema tante cose e si trova un dialogo assolutamente positivo, dai. E quindi questo è quello che conta. Poi credo che quello che sia scritto sia evidentemente scritto non in termini, diciamo, attuali o con riferimento a situazioni specifiche del presente. Credo sia scritto, diciamo, come invito a tutti coloro che adesso siedono qui. Con domani potrebbero... dubito che 16-17 persone che siedano qui, magari sarà così, risiedano ancora uguali tra 2 anni, però questo è un po' l'impegno che ci si prende a parlare di scuola, ma di farlo, diciamo, in maniera costruttiva e positiva. Io lo posso, credo di poterlo interpretare in questi termini, ecco. Però ringrazio per le osservazioni e, diciamo, l'espressione di voto che è contenuta nelle vostre parole. Io volevo fare qualche considerazione, ma no, Stefano, fai pure, poi io posso farla in fondo, non cambia assolutamente niente.
Grazie,
prego.
Grazie signor Sindaco. Innanzitutto un ringraziamento da parte di tutto il gruppo per coloro che hanno realizzato questo ottimo lavoro, perché dobbiamo ribadirlo, questo strumento è uno strumento di elevata importanza, che contempla azioni inerenti le politiche educative che hanno l'obiettivo di raggiungere il benessere dei più piccoli e nello stesso tempo di migliorare la qualità del nostro sistema scolastico. È un piano che interessa più settori. Abbiamo letto delle novità, ci sono alcune novità interessanti. Io vorrei sottolineare, leggendo questo documento, alcune cose positive molto rilevanti, che per esempio il buon rapporto, la buona collaborazione che c'è tra il nostro ente locale e la scuola, e nello stesso tempo anche l'associazionismo e il volontariato. Da sottolineare nello stesso tempo anche circa 2 anni fa avveniva quell'evento atmosferico che ha messo in ginocchio il nostro comune come altri nel circondario e ha provocato dei danni veramente grossi. E nello stesso, nonostante ciò, vediamo che vengono mantenuti quelli che sono i progetti, che sono sia i progetti di istituto e i progetti del comune in collaborazione con altri partner. Vengono mantenuti e contemporaneamente ci sono anche degli interventi che sono stati programmati. Abbiamo sentito quindi quello che riguarda per esempio la riqualificazione dei giardini delle scuole sia primaria e sia dell'infanzia. Abbiamo anche constatato come per esempio un esempio è stato quello del esempio positivo riguardo all'asilo nido, questa gestione che ha portato un indice alto di gradimento e nello stesso tempo un ampliamento di posti disponibili. E notiamo che col il calo demografico che ha interessato il nostro paese, un po' come tutti gli altri paesi, ha causato in parte anche il calo delle iscrizioni. E questo da qui si desume che non ci sarà, molto probabilmente non è previsto un nuovo plesso, non è previsto un ampliamento di quelli già esistenti, ma semplicemente si manuterà quello che già esiste oggi. E quindi abbiamo la possibilità di sfruttare quelli che dei spazi che indubbiamente si creeranno, quindi nell'ottica dell'ottimizzazione del servizio. In conclusione io vorrei sottolineare anche l'importanza del ripristino dei progetti strumenti per il bene comune, a cui tengo particolarmente. È un progetto che, come abbiamo visto, interessa la scuola secondaria, in specifico modo la terza classe, e quindi è all'obiettivo dell'inclusione dei ragazzi sul territorio, attraverso quindi l'informazione, la conoscenza di quella che è la macchina comunale, di quello che è l'apparato politico-amministrativo e di tutti quelli che sono i servizi e gli strumenti che sono a disposizione dei cittadini. Ecco, io credo che sia molto importante questo progetto, perché credo che la nostra società in generale abbia bisogno ancora di più di persone che possono interessarsi della vita sociale di tutti i giorni, che possono auspicabilmente partecipare e impegnarsi di più. Quindi penso che sia un progetto importante anche per il prossimo futuro. Detto questo, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie Stefano. Io prima, se non ci sono altri interventi, volevo evidenziare qualche elemento. Innanzitutto Edoardo ha fatto i ringraziamenti in fondo, io li faccio in premessa a lui, agli uffici, a tutte le persone, alcune sono elencate qui, ma tante hanno lavorato non solo per l'assessore di questo piano, ma nel corso degli anni, perché un primo elemento che bisognerebbe sottolineare, evidenziare, e credo si capisca dall'analisi di questo documento, come non sia un documento calato dall'alto o avulso dal contesto, ma è semplicemente, dove è semplicemente un termine anche riduttivo, la prosecuzione di un percorso che va avanti da diversi anni. Non è un piano diritto allo studio che viene fatto adesso una tantum, ma è quasi al tempo stesso un approdo e un punto di partenza e di ripartenza. Tiene conto di quello che è successo in questi anni, non solo in questi 2 anni, ma dell'evoluzione della società. Esempio, prova ne è il discorso della mediazione culturale, che evidentemente non è un qualche cosa che viene introdotto con una riflessione di qualche settimana, ma è una presa di coscienza di quella che è l'evoluzione della società stessa. Ed è, come dicevo, la prosecuzione di un percorso che si è esplicato in diversi piani di diritto allo studio di questi anni. Il fatto che non sia un documento calato dall'alto lo testimonia sia il numero delle persone che vi hanno contribuito, sia la provenienza, passatemi il termine, delle persone che hanno contribuito, perché ci sono interlocutori che vengono dal mondo associativo, dal mondo scolastico, dal consiglio comunale, dalla parte tecnica, quindi ci sono visioni, sensibilità e anche punti di partenza diversi che però hanno saputo trovare una sintesi nell'obiettivo comune di dare uno strumento alla scuola, perché è di questo di cui stiamo parlando, per poter assolvere al meglio a quella che è la sua funzione di educazione, che è la missione principale della scuola. Io credo che questo elemento emerga chiaramente nell'ambito di questo piano diritto allo studio, dove il focus si è spostato, possiamo dire, forse rispetto al precedente piano diritto allo studio, non tanto e non solo sull'investimento nelle infrastrutture, che evidentemente comunque ancora c'è ed è ancora importante, ma è chiaro che rispetto agli interventi che sono stati realizzati nei precedenti anni sulla secondaria, non solo, è evidente che qui, diciamo, c'è un'attenzione particolare sulla parte educativa. E questo è anche al tempo stesso, penso, frutto di una scelta politica ragionata e ponderata, cioè la consapevolezza che abbiamo il compito tutti insieme, ciascuno nell'ambito di quelle che sono le proprie competenze, di formare i cittadini del futuro, di prendere atto che il mondo è cambiato, che questi ragazzi si trovano inseriti a volte in contesti non semplici e non facili, e che è compito anche del comune, dell'amministrazione comunale, fornire gli strumenti alla scuola per rendere i cittadini consapevoli e maturi del mondo che andranno e in parte stanno già affrontando. Questa è la parte fondamentale di questo piano. Edoardo diceva all'inizio che se confrontiamo le cifre rispetto al piano precedente c'è una diminuzione. Ecco, io su questo non voglio contestare la matematica, perché ovviamente la matematica non, come dire, ne si prende atto, però vorrei far presente che in realtà l'impegno economico è maggiore, paradossalmente, perché forse nei piani precedenti valorizzavamo molto la parte di investimento infrastrutturale, che, come dire, è sotto gli occhi di tutti, però è paradossalmente più facile trovare quasi delle risorse di natura estemporanea, passatemi il termine, per gli investimenti, attingendo a bandi, piuttosto che a risorse dell'avanzo di amministrazione, piuttosto che ai mutui, quando ancora, diciamo, era una valutazione anche economicamente conveniente quella relativa all'accensione dei mutui. È molto più complicato e difficile trovare risorse per la spesa corrente, e l'evoluzione dell'assistenza educativa scolastica ne è un chiaro esempio. Partiamo da un dato di 130-140 mila euro che potremmo trovare nei precedenti piani, e arriviamo oggi a una previsione di 250 mila euro, e queste sono risorse che dobbiamo trovare, e abbiamo sempre trovato e continueremo a trovare, esclusivamente attingendo alle nostre forze, perché al momento non esiste nessun tipo di aiuto e contributo in questa direzione, senza toccare il tema delle cosiddette utilities e delle utenze. Quindi in realtà io credo che lo sforzo che noi mettiamo in campo dal punto di vista economico in questo piano sia maggiore, proprio perché è uno sforzo che è tutto a carico della spesa corrente, e non sono spese una tantum, ma sono spese ricorrenti che dovremmo trovare il modo di finanziare in maniera ricorrente. E questo è un dato che non dobbiamo dare per scontato. Molto facile cercare di ridurre e tagliare sulla spesa corrente, un termine brutale, però rende bene l'idea. Molto meno facile è quello di mettere dei punti fermi, dei paletti, e dire che da qui non si torna indietro, e che il sostegno che noi diamo ai nostri ragazzi e alla scuola è un sostegno chiaro e forte anche da un punto di vista economico. Quando dico che il piano, anche in questo senso, è la naturale prosecuzione di un percorso, faccio riferimento in questo senso anche alla convenzione con la Gaglio, che naturalmente è stata fatta non in occasione di questo piano, ma direi un paio d'anni fa, e che ha avuto la conferma del trasferimento, diciamo, di base, oltre alla possibilità anche per la scuola Gaglio di attingere a delle risorse aggiuntive extra. Questo non è un elemento, diciamo, di per sé scontato, soprattutto se consideriamo che poi c'è stata anche una riduzione dei trasferimenti anche sulla partita degli 06, ad esempio. Però quello che rimane, che viene scritto, è che per il prossimo triennio stiamo cercando di dotare la scuola di tutti gli strumenti utili, economici e non solo, per fare in modo che la scuola possa assolvere la sua funzione fondamentale di educazione dei nostri ragazzi, affinché questi ragazzi siano davvero i cittadini maturi e consapevoli di cui abbiamo bisogno, e chissà che poi, insomma, non ci sia anche qualche amministratore, cosa che, come dire, non farebbe affatto male alla nostra comunità nel futuro. Per cui io sono davvero soddisfatto di questo piano, del lavoro che è stato svolto, e non solo del risultato, ma, ripeto, del percorso che ha portato a questo piano, un percorso di confronto e di costruzione congiunta. Per cui se questo è l'ultimo piano di questa amministrazione, bene, si può dire che sia un piano che c'entra appieno a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo sempre dati, e che apre le porte alla nuova consigliatura, alla nuova amministrazione, per proseguire in questa direzione. Detto ciò, ringraziando tutti per i contributi emersi, non solo, diciamo, nella stesura del piano, ma anche nella discussione, posso porre il punto così come illustrato e discusso in Commissione Socioculturale nella seduta odierna, i favorevoli, i contrari e gli astenuti. Vi è l'immediata eseguibilità anche su questo, quindi il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Il Consiglio Comunale termina qui. Consigliere Caprione, la prossima volta dovrà essere più disciplinato perché è impossibile parlare con Ronzio sotto, ma non su questo non sono d'accordo. Quindi, a parte questo, auguro a tutti voi delle buone vacanze. Ricordo, adesso anche dall'altra parte, va bene? Non è che perché ti ha portato l'acqua il consigliere Caprione, si può, ecco. No, non, questo non andrei oltre. Auguro a tutti voi delle buone vacanze, un meritato periodo di riposo. Ricordo che poi a settembre ci ritroveremo naturalmente in questa assise, e ricordo che il 13 settembre ci sarà, tra i vari eventi c'è la Fiera di Canegrate, ma quello che conta anche a livello istituzionale è che il 13 settembre ci sarà, nell'ambito della festa delle associazioni, anche l'assegnazione delle civiche benemerenze. Prima c'è stata la riunione dei capigruppo, quindi anche quest'anno saranno consegnate 3 civiche benemerenze. Una buona serata a tutti.